come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, 18:35 minuti in questo momento, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, per le vostre telefonate, per commentare insieme i fatti del giorno, SMS 349-238-6666, la Zanzara, @radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Eluana, da domani alimentazione ridotta, pronto un decreto per fermare i medici, ma ci sarebbero dubbi dal Quirinale sulla effettiva volontà della donna, apre un'indagine la procura di Udine. Passa al Senato il pacchetto sicurezza, i medici potranno denunciare i clandestini, no alle scarcerazioni facili per gli stupratori, tassa per il permesso di soggiorno. Lo stupro di Guidonia, parla al TG2 il padre del ragazzo aggredito, la fidanzata violentata, peggio delle bestie, due vite spezzate, per quei rumeni mi aspetto giustizia. Sanità, ancora una truffa, a Milano 30 avvisi di garanzia per rimborsi gonfiati, un primario condannato a 4 anni e 10 mesi per lesioni gravissime, operava senza necessità.
Bene, andiamo a sentire anche i titoli di Studio Aperto.
Un decreto legge del governo per fermare la morte di Eluana Englaro. Il testo vieta di togliere cibo e acqua a qualunque malato. Nella clinica di Udine l'interruzione dei trattamenti è programmata per domattina. È polemica anche sulla vera volontà della ragazza. Secondo alcuni amici non avrebbe mai accettato l'eutanasia. Dopo il via libera del Senato passa alla Camera il pacchetto sicurezza, sia alle ronde di cittadini, al censimento dei clochard, immigrati, tassa per i permessi di soggiorno e possibilità dei medici di denunciare i clandestini, le opposizioni, norme, vergogna. Mia sorella chiude gli occhi e rivive la violenza di quella notte, mio fratello colpito alle spalle da vigliacchi come topi di fogna, parlano per la prima volta i familiari dei ragazzi aggrediti dal branco di Guidonia, la loro testimonianza shock questa sera nel nostro settimanale live, Studio Aperto lancia una raccolta fondi, aiutiamoli, devono ricostruirsi una vita.
Bene, 18:37, 800 24 00 24. Beppino Englaro ha concesso in realtà un'altra intervista perché dicono i suoi avvocati che è meglio tacere in questo caso, c'è un consenso generale da parte di molti media sul silenzio che bisogna adottare in queste ore, ma venerdì scorso, prima che la figlia fosse trasferita a Udine, ha concesso un'altra intervista, questa volta la trasmissione Telecamere, in cui dice diverse cose, mai ripensamenti in me e mia moglie, una violenza inaudita nei confronti di mia figlia, sentiamo.
Sento semplicemente che posso liberare la creatura più splendida che abbia avuto modo di conoscere. La medicina ha portato, l'Eluana in questa condizione e la medicina è in grado di...
E questa era una vecchia intervista, ma ripeto, Beppino Englaro continua a parlare, fino a venerdì scorso lo ha fatto ad un'altra trasmissione. Questo per riprendere la nostra polemica di ieri, ancora per chi ne avesse voglia, la cosa diventa comunque molto, molto dura, lo scontro tra il governo e, se volete, la famiglia Englaro, perché sembra che sia pronta una bozza di decreto sull'alimentazione e l'idratazione che non possono essere rifiutate e sospese, ma ci sono molti dubbi del Quirinale. Cosa è successo di nuovo nella politica? In realtà niente di nuovo, perché si tratta sempre del solito teatrino. Il teatrino questa volta è creato da Antonio Di Pietro, perché Di Pietro è tornato su una vecchia polemica, addirittura in una lettera ufficiale a Napolitano, e ha ripescato dal suo bagaglio di critiche nei confronti del centrodestra, in particolare di Berlusconi, addirittura Hitler. Perché perché ha citato Hitler oggi addirittura in una lettera aperta al Presidente della Repubblica. E in questa lettera aperta si dice sostanzialmente che bisogna intervenire per fermare Berlusconi perché sta facendo degli strappi alla Costituzione, e poi c'è un elenco di cose, il lodo Alfano, le cose passate, l'occupazione dell'informazione pubblica, il Parlamento piegato con i voti, con i decreti legge, e poi ancora l'occupazione della RAI, le cose nuove, l'occupazione della RAI, la Corte dei Conti, le intercettazioni telefoniche, insomma, si suggerisce a Napolitano di intervenire per bloccare gli strappi alla Costituzione. E poi si aggiunge: quello che sta avvenendo nel nostro paese, scrive Di Pietro, ad opera dell'attuale governo, sembra ricalcare più le orme del Partito Nazionalsocialista tedesco degli anni 30 che quelle di una democrazia fondata sul diritto. Insomma, lo spartito è sempre questo. Lo scorso novembre fece un paragone abbastanza chiaro con Hitler e Chaplin. Sentite.
Lei non può continuare, signor Presidente del Consiglio, a comportarsi come quella caricatura di Hitler che tanto interpretava Chaplin quando lo raffigurava tutto intento a giocherellare con il mappamondo, come se fosse una palla da gioco.
E poi Videla dopo Hitler, sentite ancora.
Signor Presidente del Consiglio, anzi, signor Presidente Videla, lei è proprio un capo di governo modello Argentina. Lei ha umiliato e umilia ogni giorno il Parlamento con colpi di mano che violano ogni regola di democrazia parlamentare.
Questo Di Pietro che è tornata a evocare Hitler per alzare sempre di più l'asticella della polemica. Invece c'è una polemica molto forte, questa volta vera, su una qualcosa di concreto per quello che riguarda l'immigrazione, su un emendamento che è passato oggi e che dà la possibilità, attenzione perché è importante sottolinearlo, dà la possibilità, non è un obbligo per i medici di denunciare i clandestini. Addirittura la CGIL, i comunisti dicono bisogna fare obiezione di coscienza. E non solo la CGIL e i comunisti, anche diverse associazioni. Si parla apertamente di razzismo, lo fa il leader dell'opposizione Veltroni. C'è stato un confronto molto duro oggi al Senato, dove sono stati approvati questi emendamenti. Chi ha ideato tutto ciò? Un deputato della Lega che si chiama Rizzi, il quale dice prima bisogna curarli e poi eventualmente denunciarli, i clandestini naturalmente.
Questo non va minimamente in contrasto con quella che è la funzione, la vocazione stessa del medico, che non è certo quello di ledere l'individuo ma di curarlo, perché non dimentichiamoci che prima di tutto il clandestino è un essere umano e ha diritto ad essere assistito, ad essere curato nel migliore dei modi. Diversamente però, usciamo un attimino dalla veste di medico, entriamo in quella di cittadino, dopo averlo curato ovviamente ha commesso un reato e il mio senso civico mi impone di segnalarlo all'autorità giudiziaria.
E vabbè, qui siamo al senso civico. Un'altra spiegazione che dà Rizzi, che è anche medico leghista, è che in qualche caso può succedere che restano infetti anche anonimi. Sentite questa.
Oggi l'extracomunitario portatore di una malattia infettiva che magari nel nostro territorio non esiste più, ma lui se la porta dal suo territorio, potrebbe tranquillamente venire in pronto soccorso, sì, essere curato in assoluto anonimato e potersene poi andare a portare la sua malattia, la sua infezione a tutti gli altri cittadini. Con la segnalazione, a giudizio del medico, che non solo trova il reato ma trova anche la situazione patologica grave, questa situazione patologica potrà finalmente essere curata e limitata, quindi le epidemie queste vengono limitate, non certo favorite.
Ora, la protesta dell'opposizione naturalmente che grida al razzismo e al germe della paura. Sentiamola fino chiaro in aula.
Proprio nella previsione che il medico non abbia più il divieto di denunciare, sa quel germe della paura che spingerà a non andare a partorire in ospedale, a non portare i figli malati, a nascondere una malattia grave che magari si porta dal paese d'origine. E lì non è più il rigore della legge, lì è la persecuzione, il timore di essere perseguitati.
Bene, alle 18.45 collegamento nei dintorni di Palazzo Chigi, dove si trova il deputato del PDL Benedetto Della Vedova, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Dove si trova esattamente Della Vedova?
Esattamente fuori. fuori dall'ingresso principale di Palazzo Chigi, in terza colonna.
All'interno del Partito della Libertà, in realtà la posizione di Della Vedova, secondo me, non è isolata. Lui la esplicita, questa sua posizione, che è una posizione contraria al decreto che il governo sembrerebbe in procinto di attuare, solo che forse gli altri non parlano. Invece Della Vedova esprime il suo dissenso su questa eventualità. Perché lei è così fortemente contraria a un decreto che intervenga sulla vicenda di Ulanna Englaro, Della Vedova?
Io credo che Ulanna Englaro abbia compiuto fino in fondo il suo calvario clinico e giudiziario. La Cassazione ha stabilito che, come voleva Ulanna, come vogliono i familiari, la Cassazione ha stabilito, come la Costituzione e le leggi italiane vigenti consentono, si può interrompere le terapie ormai del tutto inutili, se non una sopravvivenza vegetale, a Ulanna Englaro. Io credo che a questo punto noi dovremmo dire lasciamola andare e non intervenire con un decreto che renderebbe Ulanna e i suoi familiari ostaggi di un corpo inanimato da 17 anni. E peraltro un decreto, io ho visto il testo anticipato sulle agenzie,
sì,
che vieterebbe a chiunque, anche perfettamente consapevole di sé, di rifiutare alimentazione e idratazione artificiale e quindi anche la ventilazione artificiale, cioè il respiratore artificiale. Cioè saremmo condannati dallo Stato a una vita artificiale anche quando noi consapevolmente non volessimo sottoporci.
Senta, cioè, Della Vedova, lei è, anche lei ha conoscenza di dubbi del Quirinale, anche se si trova di fronte a Palazzo Chigi, non è che può essere informato continuamente di quello che accade, però sembra ci siano dei dubbi del Quirinale, possibile?
Credo di sì, così appunto risulta anche a me. Non ho parlato direttamente con il Quirinale, ma so che c'è questo dubbio. Ma il mio appello, il mio tentativo di aiutare un'ulteriore riflessione è però soprattutto al governo e al Presidente del Consiglio, e credo che questa posizione sia la posizione, io direi maggioritaria, ma sia la posizione di tantissimi elettori del PDL e di Silvio Berlusconi. Noi,
ecco, maggioritaria lei dice, per quello che riguarda gli elettori è possibile perché tutti i sondaggi lo indicano, ma per quello che riguarda invece, io all'inizio ho detto, lei è uno dei pochi, almeno questa è la mia sensazione, a dire chiaramente quello che pensa, anche in aperto dissenso per esempio con il ministro Sacconi, però credo che la sua posizione all'interno dei parlamentari del PDL sia, non dico condivisa dalla maggioranza, questo magari no, però qualcuno che la pensa come lei esiste sicuramente, magari non lo dice.
Assolutamente sì, oppure ritiene per ragioni legittime di non esporsi su questa posizione, ma so benissimo che sono tantissimi gli eletti del PDL che la pensano come me, ma d'altra parte non voglio dire che sia illegittimo pensarla diversamente o che non esistano posizioni serie diverse,
no,
da quella,
certo,
che ho io,
certo.
Ma il vissuto chiunque di noi, personale, familiare, di chi parla continuamente a casa, con i figli, con le mogli, con la gente che fa una vita normale, sa che rispetto a situazioni come queste, maggioritariamente è quello di dire a un certo punto si deve poter dire basta, perché la tecnica medico-scientifica ha fatto tali e tanti progressi che oggi, fortunatamente li ha fatti i progressi,
sì,
che oggi uno può essere tenuto in una vita artificiale in modo indefinito. 50 anni fa questo problema non esisteva. I costituenti hanno scritto che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la sua volontà e si sono fermati lì perché quello era il problema dei tempi. Oggi dobbiamo affrontare un tema diverso, che è quello della possibilità di vita artificiale. E dico un'altra cosa.
Sì.
Io credo che sia un errore elettorale, perché andiamo contro il sentimento di tantissimi, ma sia un errore politico, perché confina il PDL su una posizione confessionale che non è la posizione del Partito Popolare Europeo. In questi giorni in Germania, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale tedesca su un caso analogo a quello di Ulanna Englaro, in cui si è consentito di sospendere le terapie, La CDU, il partito del PPE tedesco, ha presentato un disegno di legge firmato da deputata, dalla stessa cancelliera Merkel,
sì,
che va nella direzione opposta a quella in cui il PDL italiano vuole andare. Perché lì...
Senta, della vedova, lei ancora due cose. La prima, molto velocemente, è questa. Perché Berlusconi a una precisa domanda ha risposto nei giorni scorsi io su questa vicenda non parlo, perché non è convinto dell'idea di fare un decreto, ma questo sarebbe assurdo, perché se il governo è in procinto di emanarlo questo decreto, che non sia d'accordo il Presidente del Consiglio, mi sembra strano. C'è un motivo per cui Berlusconi ha risposto secondo lei in quel modo?
Berlusconi un mese fa alla conferenza stampa di fine anno disse su questo specifico tema non è un tema di cui deve occuparsi il governo.
Che è una contraddizione col fatto che ci sia un decreto legge a questo punto.
Io però vedo e so che le pressioni sono formidabili e il Presidente del Consiglio naturalmente deve tenere conto di tante cose.
Ma lei ci ha detto già una cosa molto precisa, le pressioni sono formidabili. Un'altra cosa che volevo chiedere era sul silenzio. Ecco, non è invece assurdo chiedere silenzio dopo che il caso è stato anche giustamente portato all'attenzione della stampa per farlo diventare un caso nazionale, un caso giudiziario?
Ma guardi, il caso è diventato pubblico perché il padre di Eluana ha fatto una battaglia socratica per avere una risposta di legge, di diritto, e l'ha avuta. Io credo che a quel punto bisognava fare calare il silenzio e la pietà quando Eluana è arrivata nella clinica, però è chiaro che la discussione pubblica prosegue e quindi tutte le voci si devono sentire, non solo quella del governo o di chi è a favore di un decreto che, ripeto, non solo condannerebbe Eluana a una vita indefinita vegetale,
sì,
ma ci toglierebbe a tutti noi la possibilità di rifiutare delle cure.
Grazie a Benedetto Dalla Vedova, che è in collegamento con noi da Palazzo Chigi per un sit-in contro l'ipotesi di un decreto, che non è più un'ipotesi, sembra ci sia una bozza, anzi c'è una bozza perché circola nelle agenzie. Andiamo a sentire Michelangelo dalla provincia di Milano.
Buonasera, io volevo intervenire sul caso Eluana.
Sì.
Volevo dire questo, sostanzialmente, che secondo me l'errore sta a monte. La magistratura non doveva fare o prendere posizione, perché non c'è nessuna legge e non ci può essere un'interpretazione dei magistrati sulla volontà di una persona.
Beh, mi scusi, però Michelangelo, che significa i magistrati non devono intervenire? Interpellati hanno emanato diverse sentenze, non è che le sentenze possono andare bene quando sono contrarie a Beppino Englaro e adesso non vanno bene perché sono favorevoli a Beppino Englaro.
No, dovevano astenersi da una materia in cui non c'è una legge e dovevano rimandare tutto al Parlamento. Loro hanno fatto una estensione interpretativa di una volontà di una persona.
Ma questo può darsi, Michelangelo, effettivamente può darsi che dopo diversi ricorsi diciamo Peppino Englaro abbia trovato il giudice disposto ad ascoltare la sua ricostruzione dei fatti. E può darsi che ci sia, anzi, sicuramente c'è un vuoto legislativo da questo punto di vista che deve essere riempito. Che voleva aggiungere?
No, volevo aggiungere che, pur essendo nell'area vicino all'onorevole Della Vedova,
sì,
io sono di tutt'altra posizione.
Sembra che lei sia sulla linea allora del governo, che vuole intervenire con un decreto.
No, più che sulla linea del governo, io penso che va capita bene la Costituzione, che diceva anche Della Vedova. Quando i padri fondatori dicevano che ognuno che si può respingere le cure, bisogna capire che al momento in cui affido una struttura sanitaria, non posso chiedere alla struttura sanitaria di fare ciò che io ho in mente, ma la struttura sanitaria interviene in base alla sua tecnologia per fare tutto ciò che reputa necessario per tenermi in vita.
Sì, la discussione sarebbe lunghissima da questo punto di vista. Michelangelo, la ringrazio. Sembra che nella bozza del governo ci sia scritto alimentazione e idratazione non possono essere rifiutate o sospese, anche se uno è consapevole, cioè se uno è in vita o in fin di vita, ma lucido, ecco, sembra, poi insomma verificheremo. Dennis da Modena, buonasera.
Buonasera, mi sente?
Sì, la sento, dica pure.
Io il mio intervento naturalmente su Juan Englaro, e sono, a dir la verità, completamente di opinione contraria rispetto al precedente ascoltatore. Io volevo innanzitutto dire qual è quel governo che fa un decreto legge retroattivo su una sentenza di del più alto grado della magistratura italiana. A, B, lasciatela morire, poveretta, 17 anni lì, non c'è una ricerca scientifica che dice che dopo 10 anni si può risvegliare. è di una barbaria incredibile lasciare viva una persona in quelle condizioni.
La ringrazio Denis. Renato da Napoli, buonasera Renato.
Buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Allora, molto rapidamente, volevo dire questo. Oggi la considero una giornata negativa per l'Italia, poiché i deputati di centrodestra
sì.
hanno fatto cadere quel decreto che dava la possibilità di estendere a 6 mesi il tempo per poter identificare un ex.
Ho capito, secondo lei ci volevano, non sono sufficienti 60 giorni, ma ci volevano 18 mesi, almeno 18 mesi.
In tutto il mondo è così, guardi, in tutto il mondo, in America esiste il reato di immigrazione clandestina, anche in Germania, io ho viaggiato molto, non si vedono tutti questi extracomunitari all'angolo delle strade che come stanno
e poi,
sono,
poi, poi cosa ci voleva dire?
E poi la seconda questione è questa: io sono un medico specialista ambulatoriale, lavoro sì. sono napoletano, puro sangue, sono appena 30 anni che lavoro nelle aree.
Che ne pensa di questa di questi medici che possono denunciare i clandestini?
Ecco, guardi, io penso che sia una questione un tantinello ipocrita, che ci sia un po' di cinismo in questa questione, perché esiste qui a Napoli e quindi...
Cioè lei è favorevole o no? È favorevole o no? Me lo dica subito perché devo dare la linea al giornale radio.
No, io guardi, le voglio dire questo perché...
Renato, me lo dice dopo. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Caso Eluana, il governo prepara il decreto per fermare i medici, il PD è una soluzione inaccettabile, i dubbi del Quirinale. Mia figlia è oggetto di una violenza inaudita, dice il padre di Eluana, gli avvocati della famiglia, il decreto è un'ipotesi abnorme. Sì del Senato al decreto sicurezza, i medici potranno denunciare i clandestini che ricorrono alla sanità pubblica, Veltroni norma vergognosa e razzista. Dura protesta degli operai Fiat di Pomigliano in cassa integrazione, scontri con la polizia quando i manifestanti tentano di bloccare l'autostrada. Rallenta a gennaio la corsa dei prezzi, inflazione all'1,6% contro il 2,2% di dicembre. Nel paniere dell'Istat entrano mais e DVD. Contro il terrorismo non servono solamente tanti soldati ma investimenti mirati, intervista al TG3 del ministro degli esteri pakistano Qureshi. The International apre oggi il Festival di Berlino, 18 film in concorso, ma nessun italiano, un evento speciale con Ermanno Olmi.
Sentite come la pensa a proposito della vicenda di Eluana Englaro e la possibilità di un decreto legge del governo per fermare quello che sta facendo il padre di Eluana Englaro, Beppino Englaro, Osvaldo Napoli, che è vicepresidente del gruppo del PDL alla Camera. La decisione del governo di intervenire con un decreto è limpida e coraggiosa perché traccia una linea sulla sabbia. Di qua la vita, di là la morte. Se è in gioco la vita, non esistono soluzioni terze. Poi aggiunge ancora Napoli, il rifugio nei codici e nei labirinti legulei equivale allo struzzo che infila la testa sotto la sabbia. Berlusconi è come quel giudice di uno Stato americano che un minuto prima che il boy alzi la mano firma un decreto e sospende la pena di morte. Mi viene voglia, dopo queste parole, di dare ragione al 100% a quello che diceva prima Benedetto Della Vedova. Andiamo a sentire Sky TG24.
Pronto il decreto su Eluana, ma dal Quirinale trapelano i dubbi di Napolitano.
Veltroni attacca l'iniziativa del governo sull'eutanasia, sarebbe inaccettabile, dice.
Immigrazione, il Senato vara alla stretta, i medici potranno denunciare i clandestini.
Il PD parla di persecuzione, la Lega assicura che la maggioranza è compatta.
Incentivi per l'auto e per la casa, domani il governo varerà il piano di aiuti.
DVD, chiavette USB e mais, nel nuovo paniere Istat l'inflazione frena a gennaio.
Crisi della Fiat, scontri e tensione fra la polizia e gli operai di Pomigliano d'Arco.
Violenza ultra a Verona, 8 arrestati per un pestaggio davanti ad un bar.
Freddo e tranquillo in mezzo all'inferno, diffuso l'audio del pilota eroe dell'Hudson.
È ufficiale, Fiorello dal 1 aprile in onda su Sky per un anno.
Bene, 19 19 800 24 00 24 per chiamarci in diretta per i vostri interventi a commentare i fatti del giorno. E dunque i medici possono, è importante sottolinearlo, possono denunciare i clandestini. L'autore di questa trovata è Fabio Rizzi della Lega, un medico, ma è stato l'intero Parlamento, la maggioranza, ad approvare questo emendamento. Avete sentito già le reazioni dell'opposizione, persecuzione, razzismo. Ora, francamente, si possono fare tante critiche a questa soluzione adottata dalla Lega. Oggi è stata la giornata della Lega, mentre ieri era stata la giornata contro la Lega, della delusione della Lega. Oggi evidentemente le cose devono essere rimesse a posto all'interno della maggioranza. Questa è la considerazione politica. Dicevo, si possono fare tante considerazioni, però insomma parlare di persecuzione e di razzismo mi sembra, come al solito, esagerato. Magari è una scemenza che servirà a poco. Perché, come giustamente scrive questa mattina un giornale, affidarsi al buon senso dei medici è ragionevole, ma per non caricare di responsabilità eccessive sarebbe necessario indicare con precisione le ragioni sanitarie e soltanto sanitarie per le quali è consentita la denuncia dei clandestini. Ma evidentemente per la Lega non ci sono solamente ragioni sanitarie, perché un medico deve diventare come una sorta di poliziotto, cioè denunciare, curare magari e poi denunciare il clandestino in quanto clandestino. Rizzi, prima c'era un divieto, adesso c'è la libertà.
Quindi è un dovere del medico, i medici non hanno più la possibilità di denunciare o non denunciare, lo devono fare obbligatoriamente?
No, adesso hanno la possibilità di scegliere, quindi di decidere liberamente, secondo scienza e coscienza, se denunciare o non denunciare l'esistenza, l'avere scoperto questo tipo di reato. Il problema era con la legge Turco-Napolitano, che dal 98 vietava assolutamente al medico di segnalare l'esistenza del reato, o meglio l'esistenza della clandestinità. Questo poteva anche avere un significato nel momento in cui la clandestinità non era considerata così grave, non era considerato un reato.
Giancarlo Caselli, procuratore a Torino, sentite le critiche che fa a tutti questi provvedimenti. Quello sui clochard è stato definito il provvedimento sulla non classificazione, insomma sul fatto che tutti i clochard devono dare le proprie generalità, e insomma su tutti gli altri provvedimenti del governo. Sentite Caselli.
Ho sentito parlare di cattiveria, crudeltà, non so se le cose siano esattamente così. Constato però che nel pacchetto sicurezza c'è una serie di misure: denuncia dei malati, possibilità di ronde private, 4 anni di reclusione per chi espulso non abbandona il territorio dello Stato, tassa sugli immigrati, schedatura dei clochard. E tutto questo, complessivamente considerato, vuol dire, non so se cattiveria, non so se crudeltà, non tocca a me dirlo, sicuramente tolleranza zero.
Bah, a parte che tolleranza zero non è una parola negativa, e poi ho dei dubbi sul fatto che queste cose poi si traducano effettivamente nella tolleranza zero. Ci sono grandi proclami, però risultati concreti pochissimi, perché in Italia è molto difficile poi semplificare le leggi, fare le espulsioni, eccetera, eccetera, per un sacco di motivi che nessun governo poi elimina e recide fino in fondo. 800 24 00 24. Prima di tornare subito ai vostri interventi, voglio farvi ascoltare uno dei casi tra il gossip e, diciamo, la politica economica della CAI, mettiamola così, anche se un po' troppo grossa. C'è il caso della famosa hostess del Grande Fratello, che nonostante la minaccia di licenziamento eccetera eccetera sta diventando ormai una protagonista, dunque sarà molto difficile licenziarla, diciamo la verità, invitata in tutti i talk show, anche a Matrix ieri sera, in cui se l'è presa addirittura con Kai, ancora con il suo datore di lavoro, dicendo: bah, è un contratto capestro, ho sentito i miei colleghi che non riescono nemmeno a dormire, orari di lavoro massacranti, non danno i permessi. Sentite.
Io mi interesso naturalmente a quello che sta succedendo,
certo,
all'interno dell'Alitalia, e i colleghi che ho incontrato mi hanno detto che il contratto è diventato una cosa insostenibile, cioè la vita privata è azzerata, gli stipendi sono diminuiti, c'è gente che non prende stipendio da
mesi. La vita privata
mesi.
È azzerata non lo può dire uno che è appena stato al Grande Fratello, dove 24 ore su 24 viene inquadrato. Non sarà una perdita di valore il fatto di aver azzerato la privacy.
No, io parlo
per
però
lei.
Delle condizioni di lavoro che sono peggiorate.
Ci sto giocando sul suo caso, so cosa vuol dire. Non avere privato vuol dire dover lavorare H24 e dare la disponibilità
H24. Diritti negati, mamme mandate in altre basi, non hanno più l'esenzione dal lavoro notturno. Io vorrei che però a questo punto veramente si smettesse di strumentalizzare la mia entrata, Grande Fratello.
Bene, avete sentito, questo è il quadro che fa una hostess che è in bilico tra licenziamento, aspettativa, eccetera, della vita lavorativa all'interno della CAI. Chissà se Colaninno è rimasto contento di queste parole. Alle 19.24 continua la nostra campagna su Battisti.
Nome?
Cesare Battisti. Sono ricercato da mettere in prigione a vita.
Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia?
Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione.
Ma tu hai ammazzato 4 persone?
Falso.
Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti?
Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale.
Dateci Battisti. Mandate una mail di protesta all'ambasciata brasiliana info@ambrasile.it oppure una lettera all'indirizzo Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14, 00186 Roma.
Bene, ascoltatori, Roberto da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera.
Niente,
volevo dire che sono particolarmente irritato da questo decreto che il governo si appresta a fare, perché questo dimostra che non siamo in un paese laico, ma in un paese degli ayatollah. Perché
degli ayatollah.
Degli ayatollah, perché sì. Queste pressioni vengono solamente e sostanzialmente dal Vaticano. Io non credo che un governo laico debba accettare queste imposizioni. E non mi sembra che sia mai verificato che un decreto abbia inficiato una sentenza della Corte di Cassazione.
Beh, ci sono infatti diversi dubbi sulla costituzionalità di questo,
non lo so,
di questo decreto. Certamente lei tocca un tema molto, molto tecnico, che è quello della un decreto, è possibile farlo in questa situazione? D'altra parte lei dice sicuramente ci sono pressioni del Vaticano, anch'io credo ci siano pressioni del Vaticano molto forti. Il Cardinal Martino pochi minuti fa, uno dei più alti prelati della Chiesa Cattolica, ha detto sia benvenuto un decreto. C'è certamente un movimento di pressione sul Presidente del Consiglio molto, molto forte che fa capo al Vaticano, ma questa è una dinamica assolutamente normale, non mi stupisco. Lei si stupisce, invece si indigna, Roberto.
Sì, mi indigno, perché io non sopporto più sui temi etici questa ingerenza dei cattolici, perché nessuno obbliga i cattolici ad abortire, a divorziare, a vivere in condizioni di coppia di fatto, eccetera, eccetera. Mentre loro impediscono ai laici di esprimere le loro volontà.
Messa così mi sembra un po' generica, però ho capito,
sì,
quello che lei ci vuole, ho capito quello che lei ci vuole dire. La ringrazio. Andiamo a Napoli da Massimo, buonasera.
Buonasera, volevo permetterle una cosa, io sono un medico,
sì,
e ho una posizione laica e tra l'altro del tutto conforme alle leggi, nel senso che sono disposto a seguire tutto quello che è previsto dalla legge. Quello che però volevo dire, in questo caso io tengo presente che se si potesse fare l'eutanasia per le persone che soffrono, io sarei disponibile a farla, perché è una cosa secondo me umanamente importante. In questo caso però il problema, non credo, di questa donna sia un po' diverso, cioè non vorrei offendere l'affetto di un padre, però questo sforzo di far, per così dire, finire la vita, ammesso che la vita di questa donna non sia altro che quella di un vegetale, mi sembra un accanimento, come se lui non volesse accettare che questa donna, questa figlia gli sia stata portata via, e il problema è quasi dentro di lui, come se lui volesse spegnere questa vita perché la sua sofferenza è enorme di fronte a questa situazione.
Però mi scusi Massimo, è un terreno su cui non posso seguirla, perché qui possiamo discutere di tutto, del modo in cui si fa informazione intorno al caso di Eluana Englaro, del silenzio, non silenzio, dell'ipocrisia che c'è in alcuni casi. Si può parlare di massimi sistemi, della vita, della morte, della necessità del decreto, però io non mi sono mai permesso di dire una parola sulle reali intenzioni, su quelle che sarebbero le reali intenzioni di Beppino Englaro. Io credo che non si possa fare, cioè c'è un limite al di là del quale secondo me non si può andare. Lei sta cercando di sviscerare quali sono le intenzioni vere di Beppino Englaro nei confronti di sua figlia. Io non riesco, non la seguo su questo terreno.
No, ma io non penso che sia un dolore enorme quello che prova quest'uomo.
Beh, no, lei ha cercato di spiegarci perché adesso Beppino Englaro si è avviato su questa strada, e su questo francamente io non riesco a... Non riesco
però
a seguire.
A proposito del decreto,
sì,
volevo dirle solo questo: adesso sta andando una disputa tra sinistra e destra sul fatto di avere dei diritti o meno. Il problema dell'idratazione, dell'alimentazione, è un problema diverso da quello di costringere una persona che soffre a vivere con i dolori. Quando ci sono stati casi del genere, io penso che ci sia il diritto di morire. In questo caso, vietare un'alimentazione a una persona che tutto sommato non lede...
No, ma ho capito, Massimo, lei però entra nel cuore del problema dibattuto da ormai più di 10 anni. La ringrazio, ci sono degli aggiornamenti dal Quirinale sulla vicenda di Eluana Englaro, il Quirinale che non conferma né smentisce dubbi sul decreto. Andiamo a sentire Renato da Napoli, un nostro ascoltatore che ci stiamo trascinando da diverso tempo, e anche medico mi sembra. Renato, buonasera.
Ah, Renato?
Sì, Renato, pronto? Dica. Sì.
Pronto?
Dica, sente? Renato.
Sì, buonasera, io volevo completare ciò che stavo dicendo poc'anzi. Cioè, la questione è questa, io sono un medico napoletano, lavoro da 30 anni in REAS, sono specialista ambulatoriale. Allora, quello che volevo dire è che esiste già da adesso, perlomeno in Campania, l'assistenza agli extracomunitari, si chiama STP, è un modulo in base al quale l'extracomunitario viene assistito gratuitamente, non paga nulla, mentre invece, paradossalmente, l'extracomunitario che è in regola con la legge paga, paga il ticket, e colui che è in regola con i versamenti, in regola col permesso di soggiorno, paga. Invece l'extracomunitario non paga nulla. Quindi la posizione dei miei eminenti colleghi, i quali dicono che è un attentato, una criminalizzazione, è una...
qualcuno dice che bisogna addirittura fare obiezione di coscienza.
È una presa di posizione politica dalla quale io dissento in pieno.
Cioè, lei che cosa farebbe? Curerebbe un extracomunitario senza documenti e poi lo denuncerebbe?
La questione è questa, già esiste, già c'è l'STP in base al quale costoro sono curati gratuitamente.
Sì, hanno d'accordo, tutto e poi?
E hanno anche il farmaco, esiste un medico.
Sì, no,
dedicato,
ma ho capito perfettamente. Renato, dedicato. La cosa che voglio capire, lei cosa farebbe?
Io
denuncerebbe?
Sono perfettamente d'accordo con la Lega, io sono napoletano e mi trovo in perfetta sintonia con lei. Il fatto che io sia napoletano, andatevi su Napoli, non toglie che su parecchie questioni sono d'accordo con
lui. No, ma questo è interessante, la ringrazio, Renato.
Non è assolutamente... Cioè, solo perché uno è leghista, non posso essere d'accordo con lui, assolutamente.
No, ma chi dice il contrario? La ringrazio, buonasera.
Prego, buonasera.
Allora, ci ha chiamato Romano Battaglia, che è uno scrittore, ci chiama dalla provincia di Lucca, ci segue e lo sappiamo e lo ringraziamo per questo, buonasera.
Buonasera.
Che ci vuole raccontare che cosa a proposito della vicenda di Eluana Englaro, oltre a dirci il suo parere naturalmente.
Intanto che questa vicenda è di una tristezza infinita. Nessuno ha il diritto a questo mondo di uccidere un'altra persona. Io vi racconto un episodio.
Sì, mi scusi però, Battaglia, lei dunque parte dal presupposto che si tratta di un omicidio, cioè di un'uccisione di una persona sostanzialmente.
Di più, si fa morire senza dare acqua né cibo. Lasciamo adesso questa parentesi, ma io andiamo in America 25 anni fa. Ho fatto il servizio su una ragazza di 24 anni che si era avvelenata bevendo whisky e tranquillanti, benzodiazepine, per una delusione d'amore. Bene, è andata in coma. Dopo 10 anni i genitori decidono di staccare tutto per farla morire. Hanno staccato tutto ed è vissuta ancora 5 anni. Vi dico questo perché nessuno sa che cosa può sentire la Englaro, che cosa può capire. Nel film di Almodóvar, parla con lei,
sì.
Si capisce perfettamente cosa significa stare accanto a una persona del genere e parlare. Il padre che continua ad andare in giro di qui e di là a parlare, a presentare il libro, mi sembra che non sia una cosa giusta. Quando io ho sentito che i familiari delle persone che hanno i figli in quello stato vanno in piazza per protestare, per dire che loro amano i figli così e l'amore deve continuare per tutta la vita.
Senta, ora, Battaglia, però le voglio chiedere una cosa. Lei pensa che a questo punto, dopo una vicenda che ha avuto molte fasi, lunga tantissimi anni, sentenze prima negative, poi a un certo punto favorevoli a Beppino Englaro, lei pensa che sia giusto un intervento in extremis del governo? Sto leggendo adesso un'altra notizia che arriva. La procura di Udine starebbe studiando il sequestro cautelare della stanza dell'ospedale. Dunque non c'è solamente il governo, ma anche la procura di Udine. Cioè, lei pensa che bisogna fare, secondo il suo punto di vista, naturalmente, tutto il possibile per evitare che Eluana Englaro muoia?
Sì, sì. E do do ragione a tutti quelli che hanno lottato da Sacconi in poi, che hanno preso questa posizione, perché questa non è una è un caso talmente delicato. E poi il padre che dice: io voglio seguire il pensiero che aveva lei e il desiderio che avrebbe voluto. Ma quando l'ha sentita? La ragazza, come si sa, era andata a letto quella sera, l'hanno chiamata per andare in un certo locale ed è tornata e ha avuto l'incidente. Cosa aveva detto al padre, che è una ragazza piena di vita?
Vabbè, insomma, Battaglia, però la volontà della ragazza è una cosa molto controversa. Dopo tanti anni è stata ricostruita. È un punto, per carità, molto delicato, io lo riconosco, un punto molto delicato.
Aspetta, nessuno deve uccidere un'altra persona nella vita, nessuno ha diritto di togliere la vita a un'altra persona. Allora, in questo caso la Chiesa, in questo caso ha ragione, hanno ragione i politici che si oppongono, hanno ragione le persone. Guarda caso, è un fenomeno talmente forte che le persone addirittura si buttano sull'autoambulanza per non farla partire.
Beh, diciamo, non ci sono moltitudini, Battaglia.
Ho capito, lo sa che quando lo sa, io credo che succeda, che se accadesse questo fatto, il dopo sarà ancora più triste.
Bene, la ringrazio, grazie del suo intervento. 19:40 minuti, 800 24 00 24. Andiamo a Milano da Fabio, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, Cruciani, anch'io sono un medico.
Sì.
E devo dire che la mia posizione è nettamente diversa da quella del collega di Napoli che ha parlato poco fa a proposito della norma che è contenuta nel pacchetto sicurezza. Perché dice bene il collega, esiste la possibilità per il medico della struttura pubblica di curare un paziente che non è in regola con i miei documenti, ha parlato di STP, curo questo paziente e mi fermo lì, mai e poi mai lo denuncerò.
Anche adesso lei si può fermare.
Certamente.
Però c'è la possibilità di non fermarsi. Ora, questo qua, secondo alcune
Che abbiano introdotto questa possibilità, la giudico veramente una norma inaccettabile. E io credo che gli ordini dei medici dovrebbero prendere posizione contro i colleghi che eventualmente si trasformassero in poliziotti e denunciassero.
No, però mi scusi, io capisco che si possa dire è una norma che può provocare dei problemi. Per esempio, c'è chi dice la paura che potrebbe avere un extracomunitario malato, magari con una malattia grave, di andare incontro.
Guardi, io mi occupo di malattie gravi, mi occupo di malattie molto gravi, curo alcuni di questi pazienti. Domani so per certo, spero di vederne uno che seguiamo da qualche tempo. Questa norma è una norma che potrebbe provocare dei danni gravi, irreparabili, da alcuni di questi pazienti se la paura di essere denunciati li portasse a non accedere alle nostre strutture. Questo mi sembra inaccettabile, assolutamente.
C'è un argomento anche, se vuole, su questo, contrario a quello che lei ci ha appena detto. Cioè, prima di questa norma, le persone magari sono malate gravemente e il medico non può far nulla, non può denunciarli e dunque in teoria non può fermare il contagio, non può avvertire le autorità, eccetera eccetera. È un argomento forte oppure un argomento debole?
No, credo che sia un argomento debole, perché noi nella mia struttura ospedaliera, che è una grande struttura ospedaliera pubblica di Milano, abbiamo curato pazienti irregolari, clandestini, siamo riusciti, alcuni di questi pazienti, a portarli addirittura a un trapianto, regolarizzando poi la loro posizione per motivi di salute. Questo non sarebbe, sarebbe molto più difficile oggi se questa norma venisse applicata in maniera estensiva. E poi insomma, il medico è legato, è tenuto al segreto professionale. Io non posso essere, non può esserci una norma che mi consente di trasformarmi in un poliziotto. La trovo aberrante, veramente, e non è una posizione ideologica.
Lei ha paura da medico di trasformarsi in un delatore? Questo ha...
Sì, ma io poi non lo farò mai, mi autodenuncio. Io domani vedrò un clandestino e mai e poi mai lo denuncerò. Non è una paura che riguarda me.
Il deputato leghista che ha fatto questa proposta ha detto è un dovere civico denunciare un clandestino.
non credo che sia un dovere civico denunciare un clandestino ammalato che si reca in ospedale per essere curato. Trovo questa logica veramente, gliel'ho detto, aberrante.
Lei dice è compito di altri eventualmente espellerlo.
Certo, è compito di altri il modo di affrontare il problema dell'immigrazione clandestina, poi vabbè, diventa un discorso del tutto diverso, però certamente questa norma non fa che peggiorare, secondo me, un modo di affrontare il problema dell'immigrazione clandestina che è francamente molto discutibile.
Bene, la ringrazio Fabio. Faccio notare un'altra cosa, io ho molti dubbi, anzi credo che sia una norma sbagliata, però c'è un fattore che vorrei introdurre ed è questo: ogni volta che si parla, in questo caso si sceglie di fare una legge dura, spuntano le parole come razzismo, intolleranza, eccetera eccetera. Ecco, io questo lo trovo inaccettabile, perché a parole tutti siamo contrari all'immigrazione clandestina, anche il Partito Democratico in campagna elettorale, ricordo il Partito Democratico adesso grida razzismo eccetera, ha detto insomma bisogna essere duri con l'immigrazione clandestina, respingere l'immigrazione clandestina e poi invece aprirsi naturalmente a quelli che vengono qui per lavorare. Ora, quando si fa un provvedimento, magari sbagliato, si grida subito al razzismo, ma qualsiasi provvedimento che vada nella direzione magari di limitare l'immigrazione clandestina. Io non so francamente se questo provvedimento vada in questa direzione, ma certamente il riflesso condizionato è quello. Umberto da Bergamo, buonasera.
Buonasera. Io chiamavo in merito al decreto sicurezza, che è stato, diciamo, non approvato, ma andrà approvato sicuramente. Che mi sembra che la sicurezza in Italia sia dovuta esclusivamente a reprimere l'immigrazione, fermare gli immigrati, fino a, secondo me, l'assurdità, che non riesco a capire cosa c'entra con la sicurezza, mettere la tassa sul rinnovo del permesso di soggiorno. Allora, innanzitutto sul permesso di soggiorno già ci sono delle tasse, perché è marche da volo di qua, è marche da volo di là, e il kit delle poste si arriva intorno ai 70 euro. Chi ha un permesso di soggiorno è gente regolare, che lavora, che è sposata con italiani, che ha tutte le carte in regola per stare in Italia, che paga le tasse in Italia, e vanno a punirlo. È proprio solamente un punire l'estraneo, il diverso che viene in questa nostra povera Italia, che mi sembra proprio questione proprio di razzismo, di istigare alla separazione. Noi siamo italiani, tu sei extracomunitario, sembra che siano una cosa che vengono da fuori da Marte. Io ci tengo a precisare che gli Stati Uniti sono fatti da tutti extracomunitari. Abbiamo una Francia dove gli immigrati sono superiori a noi e sono integrati meglio, è comunque uno stato avanzato. Abbiamo una Germania dove ci sono più immigrati, è uno stato avanzato, e noi siamo qua, è arrivato lui. Cioè, mi sembra proprio che si faccia di tutto per criminalizzare questo extracomunitario che sia la causa di tutti i mali dell'Italia.
Ma Umberto, guardi, non sono d'accordo, glielo dico subito, anche se capisco il suo discorso, però penso che non ci sia questa criminalizzazione, anzi penso che come hanno dimostrato varie inchieste, non solo giornalistiche, che insomma l'extracomunitario, come lo chiama lei, trova in Italia ampio spazio per quello che vuole fare, non ci sono espulsioni immediate, insomma non trova uno Stato con le sue durezze, con le sue asperità, col suo potere di fronte, non lo trova francamente, ed è il motivo per cui insomma si vuole anche venire in Italia, perché non c'è questa repressione nei confronti dell'extracomunitario. Io non dico che sia giusto o sbagliato, ma non c'è, insomma.
Ma io le dico questo perché mia moglie fa parte degli extracomunitari e questa repressione la prova sulla sua pelle. Abbiamo molti amici che non sono italiani, argentini, messicani, abbiamo una ragazza indiana, e hanno provato questa sensazione di essere il diverso.
Sì, ma lasciamo perdere la sensazione.
No, ma è stata provata non solo la sensazione nello sguardo, ma nel fatto, ah no, tu non puoi, ma tu sei... ma proprio è veramente è una sensazione che si...
No, però Umberto, se lei mi parla poi di alcune zone specifiche in cui ci può essere magari lì intolleranza nei confronti di alcune persone o pregiudizi, le do ragione. Però francamente io penso che per molti extracomunitari, per molti stranieri, diciamo non europei, quelli che hanno bisogno di permessi di soggiorno, visti eccetera eccetera, l'Italia non dico che sia il Bengodi, però insomma certo non è un paese ostile in cui è, insomma, uno espulso possono anche passare anni prima che poi se ne vada effettivamente dal nostro paese. Se se ne va è sempre per sua volontà che se ne va, ci sono dei casi clamorosi da questo punto di vista. Sto parlando naturalmente delle persone che delinquono, eh. La ringrazio. Andiamo con il senatore Pier Giorgio Stiffoni della Lega Nord. Buonasera, senatore.
Buonasera a lei.
Eccoci qui. Senti, innanzitutto chiariamo questa storia della... non l'ha proposta lei, ma il suo collega Rizzi. Partiamo dalla storia dei medici e dei clandestini. Secondo lei è sacrosanta, immagino di sì, questa norma sulla denuncia?
Guardi, l'ha presentata il collega Rizzi, che è anche un medico, ma l'emendamento era firmato da tutta la Lega Nord.
E vabbè, dunque lei è d'accordo.
Siamo tutti assolutamente convinti della bontà di quell'emendamento.
Senta,
e con noi tutta quanta la maggioranza.
E questo è stato certificato dal voto.
E questo è assodato.
D'accordo, Stiffoni, però c'è un problema. Lasciamo perdere anche quello che dice l'opposizione, il razzismo, eccetera, eccetera. Fa parte del gioco, diciamo.
L'opposizione fa il suo gioco.
D'accordo, vabbè, questo.
Sta giocando con le parole l'opposizione.
Vabbè, insomma, questo succede anche alla maggioranza, non è che succede solo all'opposizione, ma è la politica.
Sì, ma quello che c'è scritto sul provvedimento però è un altro.
Sì, e allora andiamo a quello che c'è scritto nel provvedimento. Prima dice il suo collega Rizzi c'era il divieto, adesso c'è la libertà. Adesso c'è
prima
la libertà.
Prima c'era il divieto,
sì,
di segnalare il clandestino che andava nei centri, nei pronti soccorsi o quant'altro. Adesso questo divieto è stato tolto. Pertanto c'è attualmente, quando sarà legge, la possibilità per l'operatore sanitario,
sì,
di segnalare il clandestino. Io ho letto oggi, per esempio, un'agenzia del presidente, non so di che associazioni di medici, credo,
sì,
io quant'altro, un certo dottor Bianco, che si straccia le vesti.
Sì, l'obiezione di coscienza, eccetera, l'obiezione di coscienza.
Ma guardi...
Cosa vuole dire a Bianco? Cosa vuole dire a Bianco? Lei che ha sempre delle espressioni molto, molto colorite.
Io penso che soltanto in Italia ci siano queste prese di posizione così falsamente buoniste. Se per carità ci saranno i medici che vogliono restare in una beata omertà nei confronti di questo problema, nulla vieta. E non mi scandalizzo di questo, soltanto che la legge, visto che c'è il reato di clandestinità introdotto per legge.
Beh, non ancora.
Allora, penso che tutti quanti si dovrebbero adeguare, anche i pubblici ufficiali, come sono i medici di un ospedale. Ora, questo signor Bianco, professor Bianco, chi sia, con queste sue prese di posizione, io penso che si sia guadagnato senz'altro una candidatura alle prossime europee, senz'altro con il PD.
Vabbè, lasciamo perdere adesso le candidature alle europee. Però Stiffoni, il problema è che ci potrebbe essere un pericolo magari un immigrato malato con una malattia magari grave non si presenta, qualcuno ha evocato addirittura la malaria oggi, forse è esagerato, in Parlamento, non si presenta per il timore di essere denunciato. C'è questo pericolo o no, secondo lei?
Non c'è assolutamente questo pericolo. Oddio, guardi, noi altri siamo sempre stato un paese assolutamente accogliente. Io vengo dal Veneto e io so che la Repubblica Serenissima ha accolto dentro i suoi confini gente di qualsiasi etnia, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi credo politico. L'importante è che tutti quelli che entravano nei confini della Serenissima rispettassero le leggi della Serenissima. Non riesco a capire perché l'Italia sia aperta e nessuno debba rispettare le leggi italiane. Se ci sono, se comodano,
o non comodo, devono essere rispettate, soprattutto da chi non è cittadino italiano. Se io vado in altre nazioni del mondo, io vado come ospite e devo logicamente soggiacere alle leggi e alle usanze di quel paese. Ho girato il mondo, ho girato tutto il Maghreb e non mi sono mai permesso di fare alcunché contro le leggi che sono in quei paesi. Non vedo perché loro, quando vengono in Italia, devono scorazzare, devono fare il bello e il cattivo tempo e avere una impunità totale.
Però adesso parliamo di un'altra cosa, no, dell'impunità. Parliamo del reato, appunto, di clandestinità, di una situazione di clandestinità e del fatto di andare in ospedale. Stiamo parlando di un'altra cosa, no?
Nessuno vieta a nessuno, perché è un diritto costituzionale
le cure
della nostra Costituzione e non è presente in tutte le Costituzioni di questo mondo che qualsiasi persona, cittadino o non italiano, deve avere le cure sanitarie.
E però, dice lei, e però?
Questo signore, se vuole, sa benissimo, se è clandestino, che potrà essere segnalato.
Perfetto, no, ho capito.
Venuto in Italia da clandestino, non l'abbiamo chiamato noi.
No, ma ho capito perfettamente. Sifoni, però qui c'è in discussione un'altra cosa, una sua frase molto dura che lei ha pronunciato ieri. Se un extraterrestre...
A proposito dei romeni. E la confermo totalmente.
Allora, no, però la leggo, Stifoni, mi perdoni. Se un extraterrestre...
Ma lega tutto quello che vuole.
No, e beh, la leggo perché sono frasi sue. Se un extraterrestre...
Lei lega, non mica problemi.
Lo so. Se un extraterrestre scendesse sulla Terra e mi chiedesse qual è la specializzazione dei romeni, gli risponderei lo stupro. Ora, francamente, attribuire ai romeni in generale la caratteristica di essere degli stupratori mi sembra una mezza follia, se non una follia intera.
Per carità, io penso di non essere assolutamente folle. Io so che dopo quella dichiarazione ho avuto molte persone che mi hanno telefonato e mi hanno detto: è la pura verità. Nel senso, guardi, io sono stato nominato dal mio movimento commissario nel Lazio della Lega.
E che c'entra lei con Lazio?
Mi sembra che ultimamente nel Lazio ci siano delle scorribande di romeni che vanno in cerca o delle proprie donne o di altre donne, anche in Campania, qui vicino. Io sono ancora a Roma in questo momento. Ma mi sembra che sia l'ordine del giorno che certo tipo di etnia romena sia specializzata in questo tipo di efferato delitto.
No, però mi perdoni, che ci sia un'emergenza.
Per fortuna oggi abbiamo introdotto nel pacchetto sicurezza anche il fatto che gli stupratori, che siano italiani e di delinquenti, ce ne abbiamo tanti che non è il caso di portarne gratuitamente, sia stranieri, sia confermata la detenzione dal momento del loro arresto.
No, ma questo qua, infatti, questo è positivo, Stifoni, però io resterei su questo, perché lei dice ci sono delle bande di romeni che stuprano. Vabbè, naturalmente ci sono dei dati che certificano effettivamente che c'è un problema, a prescindere dagli stupri, di criminalità romena in Italia. Però
problema della sessualità.
Sì, ma è questo che io metto. No, però
dei geni un pochino strani.
Non ho capito, scusi.
Pronto? Evidentemente questi hanno dei geni un pochino strani che li fanno impazzire, cioè hanno delle rivoluzioni interne che li fanno eccessivamente impazzire.
Però mi scusi, Stifoni, questa è una cosa un po', non lo voglio dire come Di Pietro, per carità, perché io sono lontanissimo dalle idee di Pietro, però mi sembra queste cose genetiche che rimandino ad altri periodi storici. Lei non può attribuire ai romeni geneticamente la volontà di stuprare, scusi.
Sono assolutamente di questo periodo.
Lei attribuisce ai romeni geneticamente un qualcosa che li porta a stuprare.
Io ho detto che evidentemente i geni di certe persone, soprattutto romene, hanno fatto dei giri strani in questo periodo qua. Non ho detto che tutti i romeni hanno i geni malati.
Ho capito, è praticamente la stessa cosa, perché se lei mi dice che geneticamente sono portati a fare certe cose, i romeni...
Non ho detto questo. No, ho detto che in certi romeni evidentemente c'è un giro tale che hanno mutato queste cose all'interno della loro geneticità.
Cioè, si sono specializzati nello stupro, secondo lei, e questo è una questione genetica.
Andiamo a selezionare quanti sono quelli che sono dentro le nostre patrie galere che sono stati denunciati per stupro, e vediamo se la maggioranza non sono di romeni. Comunque, al di là di tutto,
no, bene, Sifone, lei conferma, problema, conferma quello che ha detto.
È un problema che è assolutamente serio. Mi spiace, sa. Ma io la penso così, la pensano così anche tanti italiani.
Ma questo non lo so. Va bene, grazie.
No, io sono.
Grazie, grazie Sifoni, la ringrazio. Lei dice grazie, buona serata. Lei dice che queste sue idee sono condivise da tanti italiani. Io penso francamente che non sia così, però magari non ho la sensazione, il polso della situazione come lo ha invece Sifoni. Bene, 20 e un minuto, TG5.
Eluana, scontro sull'ipotesi di un decreto che impedisce di sospendere l'alimentazione. Dubbi del Quirinale, Marino del PD, necessario fare una legge. Il cardinal Ruini, lo Stato deve tutelare il diritto alla vita. Sì del Senato al pacchetto sicurezza, carcere per i clandestini espulsi che restano in Italia. I medici potranno denunciare gli immigrati irregolari ed è polemica. Sarebbero 7 milioni i dati telefonici nell'archivio del consulente di De Magistris, Gioacchino Genchi. Al Comitato per la Sicurezza ascoltati i vertici dei servizi segreti. Restano in carcere i ragazzi che hanno dato fuoco a un senza tetto a Nettuno, i tre che ammettono e si accusano a vicenda, notati poco prima in strada dai carabinieri. Dopo gli arresti domiciliari all'imprenditore delle cliniche laziali Angelucci, scandalo anche a Milano, 30 indagati all'ospedale Galeazzi per false fatture e rimborsi gonfiati. Cieca, dopo un intervento estetico alle palpebre, vittima una 66enne milanese, due medici condannati, star del cinema d'accordo con il divieto ai ritocchi per le minorenni.
Bene, alle 23 minuti andiamo a sentire anche i titoli del TG1.
Eluana, si allontana l'ipotesi di un decreto, attribuite perplessità al Quirinale che non conferma né smentisce, fini contrario. Il Senato vara il pacchetto sicurezza, polemiche sull'immigrazione, i medici potranno denunciare i clandestini, a fondo di Di Pietro al Premier. In Italia aziende a caccia di assunzioni, cercano giovani specializzati, Obama, approviamo il piano anticrisi o non ci riprenderemo. Salvata dal cane, parla la donna travolta da una valanga in Veneto, sono viva grazie ad un pastore tedesco. Aiuto, finiamo nel fiume, pubblicati i drammatici dialoghi tra l'aereo ammarrato nel Lazio nella torre di controllo. Accendi il telefonino e saprò dove sei, un nuovo servizio su Google per rintracciare in ogni angolo del mondo amici e parenti.
Allora, effettivamente il TG1 è arrivato prima del TG5, in questo caso poi sentiremo anche la 7, perché sono uscite alcune agenzie da qualche secondo in cui... C'è scritto sostanzialmente che Berlusconi ha deciso di non fare questo decreto. Non ci sarà alcun decreto per salvare Luana Englaro. La decisione non semplice, viene riferito, è stata presa in via definitiva questo pomeriggio dallo stesso Presidente del Consiglio, Berlusconi, che non sarebbe riuscito a trovare una mediazione tra ragioni politiche, etiche e personali. L'esito alla fine è che il decreto, pur pronto, non sarà esaminato nella riunione di governo di domani e l'autorizzazione all'interruzione della nutrizione artificiale non potrà più essere sospesa. Nemmeno viene fatto presente con successivi interventi normativi. Al di là dei ragionamenti costituzionali o di opportunità di una norma su una materia così delicata, una volta sospesa l'alimentazione e l'idratazione, passate 48 ore, queste non potranno più essere riprese. Insomma, i dubbi del Quirinale, la posizione di Gianfranco Fini, molto decisa, è sbagliato un decreto, hanno convinto alla fine Berlusconi che non era il caso di intervenire. Naturalmente attendiamo conferme, alle 25 minuti sentiamo come la mette la 7.
Passa al Senato il disegno di legge sulla sicurezza. La Lega impone i suoi temi. Tassa sui permessi di soggiorno, clochard, schedati e ronde padane. Abolita la norma che imponeva ai medici di non denunciare i clandestini. Contrario l'ordine professionale, cattolici e sinistra per l'obiezione di coscienza. L'Istat certifica inflazione in calo a gennaio. Tra i beni di consumo inseriti nel paniere spuntano DVD e chiavette per memorizzare i file. Intanto la Banca Centrale Europea non taglia per ora il costo del denaro. Finiti in Gran Bretagna gli scioperi contro gli operai italiani, i sindacati ottengono l'assunzione di 100 inglesi nella raffineria e dopo 5 giorni la protesta viene sospesa. Azzurri del rugby da oggi a Londra, sabato apriranno il 6 Nazioni contro l'Inghilterra nello stadio di Twickenham. Mauro Bergamasco suona la carica, l'imperativo è non sbagliare.
Bene, due ascoltatori si chiamano Simona e Matteo, mi scrivono una mail. ho bisogno di un suo aiuto, ho fatto una scommessa con mio marito, per me è l'ultima persona che ha parlato del popolo romeno come un popolo specializzato nello stupro, era un ascoltatore ubriaco, mio marito sostiene fosse un senatore. In ballo chi laverà i piatti stasera? Ebbene, cara Simona, devo dirle subito che ha ragione suo marito e dunque tocca a lei. 26 minuti, andiamo a sentire qualche ascoltatore prima della pubblicità e abbiamo Elisabetta che ci chiama da Roma, ci sono diversi ascoltatori in onda, anche Antonio da Napoli da diverso tempo. Elisabetta, buonasera.
Buonasera dottore, grazie per la possibilità grazie che mi dà di intervenire. Io vorrei non fare dell'ulteriore polemica, ne è stata già fatta tanta. Io sono una hostess, ho 51 anni. Capisco che passare da un argomento così serio a un argomento che può apparentemente sembrarlo un po' meno.
No, ma lei fa benissimo, ma noi saltiamo da una.
Sono stata in ascolto e sono terrorizzata da quello che ho sentito.
No, però... ma noi saltiamo da un argomento all'altro, dunque non è un problema, Elisabetta. Lei è hostess di che compagnia? Con
io
la CAI?
Sono una Alitalia vera, nata nel 1977 in questa compagnia, oggi sì. Messa in un cantone come molti miei colleghi che non hanno né voce né volto. E purtroppo
cassa capisco, integrazione dunque
sono in cassa integrazione, ho ritirato poche ore fa la lettera di cassa integrazione.
7 anni una cassa integrazione, come lei sa, ma non voglio ripeterlo, che altri lavoratori non hanno.
Assolutamente d'accordo con lei e non era questo il
no,
mio
no, certo,
non
certo.
Sono intervenuta per questo motivo, io mi sento già fortunata se un giorno finalmente ce la pagheranno, perché sono 2 mesi che siamo senza nulla e molti di noi sono alla canna del gas, mi creda, perché apparentemente è una vita meravigliosa, lo era, apparentemente anche gli stipendi lo erano, ma molti di noi hanno dei grandi...
Guardi Elisabetta, io ho parlato qualche giorno fa per caso con un dipendente di Volare, una persona che ho conosciuto per caso, sì. Il quale mi diceva che proprio in questi giorni stanno pagheranno gli arretrati e poi si inizierà con la cassa integrazione vera e propria che scatterà credo dal 1° di marzo, quella effettiva, poi in questi giorni pagheranno...
Beh, diciamo che allora questo io spero che questo succeda, perché purtroppo molti di noi sono in serie difficoltà e non è sempre così brillante la nostra vita. Ma il mio intervento non si rifaceva a questo, perché spero che questa situazione si risolva, ma si rifaceva esclusivamente al fatto che la visibilità della nostra immagine non può essere data da un'onda pubblicitaria. La persona in questione è la signora Martani, che io non conosco personalmente ma la conosce tutta l'Italia,
sì.
Ha più visibilità lei di tutte le persone che invece in silenzio subiscono dei torti, mi creda, inenarrabili. La signora Martani fa bene a fare le sue scelte e nessuno può impedirglielo, e per carità di Dio le auguro anche un felice futuro.
E allora dove sta il problema?
Il problema sta nel fatto che si continui a dare visibilità, e questo mi riferisco ai mass media, ad una persona e a una situazione che non rappresenta una categoria.
No, però mi perdoni, però Elisabetta, io non voglio difendere nessuno qui, anzi abbiamo spesso fatto dell'ironia sulle posizioni della Martani.
Gli italiani giudicano,
Sì, no, ho capito, però non si può nemmeno impedire ad una persona di essere visibile quando vuole essere visibile, a prescindere dal suo rapporto con la compagnia. Però mi perdoni,
non lo faccia vestita di un uniforme,
ma non lo fai, infatti è in borghese, non è che si mette l'uniforme. Allora 20 e 12 minuti abbiamo in onda Elisabetta, che non è una hostess ma non è l'hostess più famosa d'Italia. E lei ha qualcosa da dire sul fatto che sia diventata l'hostess più famosa d'Italia, Elisabetta?
No, guardi, non mi
non è invidiosa, no?
No, guarda, alla mia età ormai che cosa vuole che sia invidiosa di che cosa? Io sono molto contenta sono contenta per lei, le auguro per la sua bellezza, i suoi sogni e futuri di avere un futuro in un altro mondo, perché il nostro ormai è finito. Però mi avrebbe fatto molto più piacere che non si fosse tirato in ballo come contraddittorio esclusivamente il fatto che appartenesse a una compagnia nella quale c'è uno stato di sofferenza, mi creda, di dolore notevole. Purtroppo io che ci vivo da 31 anni dentro questa compagnia lo conosco bene e dunque non è corretto da parte dei mass media, questa è la mia grande la mia grande stizza, non è corretto da parte dei mass media dare visibilità ad un contraddittorio che non c'è, o meglio la signora Martani è padronissima.
Ma quale sarebbe il contraddittorio? Mi scusi.
Il contraddittorio sono le persone che vivono un vero stato di sofferenza all'interno di un'azienda, si sente solo parlare di Alitalia e di CAI perché si riferisce il caso Daniela Martani. Il caso Daniela Martani è un caso che appartiene a una sua scelta personale.
personale,
sì, no,
ma si dimentica che poi tutta l'opinione pubblica si scatena contro quella figura che poi rappresenta una categoria, dimenticando che quella categoria è in uno stato di totale e profonda sofferenza.
Se non ho capito male, Elisabetta, lei dice siccome nell'opinione pubblica si è si è creata una convinzione che Daniela Martani sia una che vuole un po' fare la furba, no? Allora lei dice che questa considerazione si trasferisce automaticamente a tutta la categoria delle hostess, è così?
Beh, inevitabilmente la visibilità che si dà a questa signora evidentemente fa fare cassetta ai programmi che la hostess.
E vabbè, no? Questo è il motivo, però.
Non deve inficiare, ma è giusto, ma non deve inficiare chi ha costruito come me, come tanti, per tante persone che come me hanno costruito un'immagine, una professionalità e che purtroppo oggi sono in stato di sofferenza. Questo non deve distruggere quelli che invece hanno creduto in questa professione.
No, ma io ho capito.
Per
d'accordo, Elisabetta, però io credo che questo sia abbastanza inevitabile perché la visibilità ormai c'è e dunque le persone magari si formano dei giudizi o dei pregiudizi sulla base di quello che vedono. Senta, però io voglio fare una piccola osservazione rispetto a quello che lei ha appena detto, perché io non credo, per carità, non voglio giudicare quella che lei ha chiamato la sofferenza di tante persone, però mi sembra che la sofferenza sia di altre persone, non di quelle persone che hanno 7 anni di cassa integrazione, l'80% di stipendio.
Non perché è troppo delicata ed è l'unica opportunità che ho per poter parlare, quindi cerco di non vorrei assolutamente essere fraintesa. Io quando parlo di stato di sofferenza è ovvio che dietro quella parola c'è uno stato di sofferenza che si riferisce a persone che oggi hanno dei gravi problemi che non sono soltanto il fatto di non aver ancora percepito lo stipendio, quelli che lavorano tra l'altro ancora non lo hanno percepito in gran numero, quelli che sono in cassa integrazione sono i reietti, quelli poi ci penseranno dopo, ma ci sono, mi creda, persone che hanno stati di famiglia particolari, con situazioni di affidatari unici, con bambini malati, non solo malati, ma con delle gravi deficienze fisiche, alle quali mamme, per esempio, che sono da sole ad affrontare situazioni, spesso da sole ad affrontare situazioni del genere, non è stata data l'opportunità di scelta e non è stata applicata la legge che gli consente di poter fare i cosiddetti voli in giornata.
Sì, no, ho capito Elisabetta, però a parte che
sono le sofferenze,
continuo a ripetere, continuo a pensare che le sofferenze sono altre e che comunque non credo che vengano violate le leggi. Poi ci sono politiche.
Ieri ci saranno
le denunce.
Nessuno
da questo punto di vista ci saranno le denunce se ci sono violazioni di legge.
Ma mi creda, le violazioni e le denunce purtroppo ci sono da molto tempo.
No, però
è che quello che non si capisce, e poi la lascio giustamente agli altri ascoltatori, quello che non si capisce è perché si possa avere tanta possibilità, stando in televisione, se io fossi stata la Martani cosa avrei fatto? Avrei approfittato della grande possibilità che avevo.
Ma guarda che quello ha fatto
dei canali. Beh, no, la sta facendo adesso perché quando è uscita ha preso delle mazzate da destra e da sinistra.
Ma insomma ieri a Matrix qualcosa sulla condizione
di recuperare un'immagine che ormai lasciamo perdere. Io spero che allora lei, che ha in mano lo scettro in questo senso, possa fare qualcosa realmente in modo da meritarsi non il titolo di passionaria, che è ben altra storia, è ben altra donna, ma comunque sia farsi portavoce
delle sofferenze,
la parola sofferenze perché non
voglio
essere
dei problemi, d'accordo, l'accetto dei problemi. La ringrazio, Elisabetta. Andiamo a sentire altri ascoltatori in attesa. Antonio da Napoli, eccoci qui. Antonio,
sì, buonasera. Luciani,
dica.
Niente, io telefonavo per il caso di Luana Englaro, facendo una proposta folle probabilmente, visto che tutti si arrogano il diritto di parlare per lei, e l'unico che non può parlare è il padre, la RAI, anche Mediaset, perché non fanno una diretta di 3 ore, 4, del letto di questa povera ragazza, e la mostrano senza commenti e senza musiche, a tutti quanti, così si rendono conto tutti quelli che parlano a bandera di che cosa stanno parlando.
Ma io però
parla di qualcosa che non conosco.
La contraddico, Antonio, perché il padre in realtà parla.
Ma io non sto dicendo che il padre non parla, ma sembra quasi che al padre non gliene freghi niente della figlia.
No, ma questo chi lo dice?
Non lo dice lei, Cruciani, però tutti quelli che parlano il padre vuole quasi che l'ammazzino, insomma.
No, no,
io penso
questo...
che si può ammazzare una persona viva.
No, io ripeto, Antonio, io su questo, sull'argomento Beppino Englaro, su cosa gli frulla nella testa, non entro nemmeno. Lei lo ha sentito prima, io l'ho detto molto chiaramente.
No, io su questo sono d'accordo con lei, cioè, lei è una persona da questo punto di vista assolutamente encomiabile. Lei prende la distanza da questa posizione. Però ripeto, io posso pure capire che se fossi io il padre, glielo dico con molta franchezza, l'ho detto anche a mia figlia parlandone, io l'avrei staccato da solo, ma non da adesso, da molto tempo.
Beh, non lo può sapere. Poi, però Antonio, non lo può sapere.
No, io l'avrei fatto sicuramente, come sono certo di essere in questo.
Guardi,
momento.
Antonio, le leggo un SMS che mi è arrivato pochi secondi fa, prima del suo intervento, firmato da Michele. Non ci riesco, mi rimane incomprensibile capire come un padre possa volere la morte della figlia. Come risponde a questo SMS?
Io gli dico che la figlia egoisticamente dal suo punto di vista è quella cosa che è rimasta lì nel letto, ma la figlia era altro, la figlia era quella ragazza con la quale parlava, con la quale discuteva, con la quale litigava, con la quale aveva un qualcosa di concreto che li unisse oltre all'affetto.
Però le posso dire una cosa, questo lo si può dire anche per esempio di un gravissimo malato di Alzheimer o di un gravissimo malato, non so, di una malattia degenerativa.
Sì, è evidente che un malato di Alzheimer o di un altro tipo di malattia degenerativa, nella quale esiste ancora, se anche una parvenza, di possibilità di deambulare o comunque di esserci.
Sì.
E uno si illude che ci sia, perché in quel punto là ci si illude in molti casi, però almeno c'è. Io ho avuto un amico carissimo che il padre non lo conosceva, non per questo certamente lui ha pensato di ammazzarlo, se fossi stato io avrei fatto lo stesso, però il padre c'era, aveva ancora l'illusione di averlo. Lì che cosa c'è? C'è una povera ragazza, che sono 17 anni, che è buttata lì in un letto, che a tutti i costi si può mantenere viva, ma viva in che senso? Nel senso, non lo so, io non conosco il termine, probabilmente nel senso, come dire, è medico del termine, perché non è morta. Ma cos'altro è la vita se non la conoscenza di sé, se non la consapevolezza di se stessi? Lei di che cosa è consapevole? Che cosa fa per esserci?
Beh, insomma, adesso qui ci si addentra in un altro territorio. Antonio, la ringrazio. Gianfranco, provincia di Bari, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, innanzitutto complimenti perché penso che stasera abbia stabilito un primato, diciamo, erano 60 anni più o meno che in radio non c'erano dissertazioni di eugenetica. Comunque.
Beh, non c'è da ridere, sto ridendo, ma non c'è da ridere, poi ha cercato di correggersi a un certo punto, ma insomma...
Okay, va bene.
Io, quello che è detto, insomma.
Io la chiamavo per un altro motivo, per quanto riguarda la legge sull'immigrazione, per l'obbligo, non l'obbligo, la discrezionalità,
sì,
della
decisione, sì,
da parte,
sì,
medici. Ecco, io non giudico, non voglio giudicare in questa sede se la legge è buona, giusta o sbagliata in quanto razzista o meno, ma semplicemente antidemocratica, perché tutte le leggi dove vi è discrezionalità da parte di un pubblico ufficiale di fare o non fare una denuncia o di portare avanti un determinato discorso penale, sono assolutamente anticostituzionali.
Però mi perdoni, un ascoltatore prima mi faceva notare una cosa, che in realtà il medico non è più pubblico ufficiale da diverso tempo. Per cui lui aggiungeva purtroppo in quanto medico, siccome prima ne parlava anche il senatore Stiffoni della Lega, adesso lei dice che è incostituzionale una legge che prevede che un pubblico ufficiale possa denunciare, in realtà non è più pubblico ufficiale un medico.
Pubblico ufficiale in sé per sé, è la discrezionalità che è assolutamente antidemocratica, perché immagini se io ospito in casa mia o aiuto un mafioso, beh, o uno comunque un reo di un qualche grave reato, sono passibile di favoreggiamento della
cultura. Sì, sì.
Invece ci fosse questa discrezionalità nel dover denunciare o meno questo reo, io non sarei più passibile di...
Sì, se naturalmente esiste il reato di immigrazione clandestina, ma infatti la sua discussione, pur in punta di diritto, Gianfranco, è una discussione assolutamente concreta. Poi vedremo naturalmente, perché la norma ancora non è definitiva, no Gianfranco?
Certo, no, è quello, no, perché ci sono, io mi collego ad altre materie in Italia, ad altre norme, ad altre leggi in Italia dello stesso tipo, di cui ovviamente si parla poco perché sono argomenti che in Italia non vengono mai trattati, quasi fossero, io le parlo della legge sulle armi per esempio, io le parlo da appassionato, da collezionista,
sì,
dove praticamente dopo nel fumus di questo diritto sulle armi, della legge sulle armi, nonostante un cittadino possa aver diritto più o meno a detenerle, abbia tutte le carte in regola, parliamo di armi illegalmente detenute da brava gente, non di armi clandestine, alla fine tutto questo diritto viene smontato perché un prefetto o un questore può dire semplicemente: io non ti concedo una licenza di porto da fucile per uso sportivo piuttosto che perché no, perché non mi va di concedere, non la concedo, cioè c'è la discrezionalità che alla fine blocca tutto.
Ho capito.
È identica a questa qua, è antidemocratica come legge.
La ringrazio, andiamo a Rimini. Alessandro, buonasera.
Buonasera, sono Alessandro, io ho parlato per il caso Elingaro. Chiaramente sono molto dispiaciuto che i giudici potessero decidere la vita di una persona, ma mi sembra come aver provato la sede elettrica in Lamento, che non uno se lo mandano là al patibolo, perché alla fine chi difende questa vita? Io ringraziamo veramente se il Vaticano ancora il Papa che può.
Alessandro, veramente... sento veramente pochissimo della sua telefonata, proviamo a richiamarla, andiamo a Milano da Francesco.
Buonasera.
Dica.
Dunque, su Eluana Englaro volevo solo fare una nota, diciamo un'osservazione. Quanto l'opinione delle persone, di quelle che si buttano davanti all'ambulanza, sono influenzate dalle stesse tre foto che vediamo ormai tutti i giorni, quattro volte al giorno, che non hanno nulla a che vedere purtroppo per lei con l'aspetto, le sembianze che è Eluana adesso. Per cui mi sembra molto più una questione di veramente di forma che non di sostanza. Poi volevo ricordare allo scrittore che abbiamo sentito prima che, insomma, se lui è convinto e sicuro che Peppino Englaro mente, lo denunciasse, perché c'è stato un processo, ha rilasciato delle dichiarazioni, evidentemente ha fatto falsa testimonianza. Che qui a me il punto centrale mi sembra quello, la volontà di Eluana. Secondo una sentenza è stato stabilito che la volontà di Eluana era quella di staccare la spina. Se vogliamo contestare la sentenza, entriamo nel merito, andiamo a vedere la sentenza, ma dovrebbe essere l'unica a decidere, dovrebbe essere lei, e nessun altro dovrebbe arrogarsi questo diritto.
Sì, no, Francesco, questo è un ragionamento molto forte, naturalmente, ed è certamente un ragionamento quasi inattaccabile, quello di una sentenza che dopo tanti anni ha ricostruito la volontà di Eluana Englaro. C'è un passo ulteriore però che bisognerebbe fare, cioè basta una sentenza per attuare la volontà di Peppino Englaro? Non lo so. Su questo francamente ci sono anche interpretazioni diverse. Il Servizio Sanitario Nazionale, per esempio, non è obbligato a ottemperare a questa sentenza, secondo moltissime interpretazioni. Un governo può bloccare il decorso di questa storia e la volontà di Peppino Englaro? Anche qui dubbi. Insomma, non è che basta una sentenza firmata dalla Cassazione poi per aprire la strada alla volontà di Peppino Englaro, in Italia.
Ma qui continuiamo, secondo me, l'errore, il malinteso è proprio quello, parlare della volontà di Peppino Englaro. Peppino Englaro, secondo la sentenza,
sì, no, ma ho capito, parla della volontà, ho capito, di Eluana. Sì, 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 no, la volontà di, cioè, di Eluana ricostruita da Peppino Englaro, certo.
Esatto, continua a dire che lui quello che vuol fare è rispettare la volontà di sua figlia, di quella che era sua figlia.
Allora, sì, oggi l'argomento del governo di oggi, poi l'ipotesi del decreto legge è tramontata, l'argomento di oggi del governo è questo. Sarebbe un caso, un precedente clamoroso, quello di una volontà diciamo desunta, interpretata dagli amici, eccetera eccetera. Sarebbe un caso abbastanza singolare, e indubbiamente lo è un caso singolare, altrimenti non sarebbe durato 17 anni. Qui c'è il dubbio, perché se ci fosse uno scritto, un pezzo di carta con scritto qualche cosa e firmato Eluana Englaro, credo che la vicenda si sarebbe chiusa già diverso tempo fa, no?
Sì, probabilmente. Cioè, sarebbe anche da pensare altra cosa che ha detto lo scrittore, facendo l'esempio dell'americana, che non c'è al mondo a oggi nessun caso come quello di Eluana Englaro. Dopo 17 anni è successo qualsiasi altra cosa. Però detto questo, se ho tempo, volevo fare poi un riferimento a quello che diceva all'inizio su Di Pietro, collegandomi anche all'ultima dichiarazione di quello che l'ascoltatrice ha chiamato l'ubriaco.
Sì.
Dunque, a parte ricordare al senatore che, secondo quei giornali che leggo io, non so quelli che legge lui, l'85% delle violenze sessuali è fatta in casa e da italiani.
Sì,
per cui vorrei capire come fa a dire andate in carcere, vedete, la maggioranza dei se non sono rumeni sono stupratori. Ma questo poi si collega anche a quello che diceva l'inizio su Di Pietro, cioè togliendo l'enfasi che è propria di tutti i politici e andando appunto levando l'enfasi che ovviamente deve dargli del nazista per poter dire che è leggermente autoritario, questo è nel gioco della politica.
Beh,
a me non sembra così campata per aria la cosa, nel senso che abbiamo visto adesso appunto un decreto che istituisce le ronde, per cui
che c'entra con nazismo,
mi scusi
che c'entra con nazismo?
No, Di Pietro ha dato del nazista della lotta,
ho capito,
del
che c'entrano le ronde con nazismo, mi perdoni,
no,
le metto insieme il quadro.
Mica sono le SS, mica sono le...
No, no, per carità, le metto insieme il quadro.
Ma il quadro non ha niente... Comunque...
Il nazismo lei... non è che è nato dalla sera alla mattina, Cruciani, mi perdoni, non è che Hitler si è svegliato una mattina e poi ha fatto le leggi razziali.
Sono Francesco, lei la può pensare come vuole, mi può elencare tutti i provvedimenti che vuole, ma non mi porterà mai a pensare neppure lontanamente che sia qualcosa di assimilabile alle camicie brune, alle SS, eccetera, eccetera. Non scherziamo, al di là poi dei giochi che possiamo fare con Stiffoni e delle cose ridicole che ci ha detto sull'etnia rumena, quelle sono, a mio parere, sono deliri di una persona che non c'entrano niente con la posizione del governo, di Berlusconi, eccetera. Francesco, sia chiaro questa cosa qua. Lei mi può fare tutti gli elenchi dei provvedimenti, ma se lei pensa che queste cose si possano avvicinare al nazismo, a mio parere è completamente fuori strada. Poi faccia
assolutamente
lei.
Assolutamente no, io non sto dicendo questo. Io sto dicendo che Di Pietro parla di nazismo per avere l'attenzione, per fare...
No, Di Pietro parla di nazismo e dice una cavolata, punto. Poi non ci sono altre discussioni da fare. Se lei vuole fare...
Dovrebbe cominciare a parlare di una deriva autoritaria, quella sì, visto l'ultimo decreto.
Ma che c'entra la deriva autoritaria? Il fatto di istituire le ronde, non c'è nessuna deriva... La parola deriva autoritaria...
Quella avrei detto, quella sì. dell'immigrato...
Francesco, mi scusi un attimo, siccome c'è la borsa, riprendiamo, rimanga con me. Comunque, la parola deriva autoritaria, secondo l'etimologia e secondo anche cosa significa autoritarismo, secondo la scienza della politica, è qualcosa che ci vorrebbero mesi per spiegare, non ha niente a che fare con provvedimenti singoli, con cose di questo tipo. Bene, 20:36, andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Eluana, è pronto un decreto per fermare i medici, ma ci sarebbero dubbi dal Quirinale, perplessità anche da Fini. Il Vaticano, benvenuto un provvedimento per salvarla. Per Eluana, da domani l'alimentazione verrà ridotta del 50%, ma la procura di Udine, che ha aperto un'indagine, potrebbe bloccare la procedura. Passa al Senato il pacchetto sicurezza, polemiche sulla norma che chiede ai medici di denunciare i clandestini, arriva anche il no alle scarcerazioni facili per gli stupratori. E lo stupro di Guidonia, parla al TG2 il padre del ragazzo aggredito, il fidanzato della ragazza violentata. Peggio delle bestie, dice, due vite spezzate, ma aspetto giustizia. A New York, nel cuore di Manhattan, l'ultima trovata in tempo di crisi, un sito di annunci regala soldi, lunghe code di bisognosi, veri e presunti a Times Square, e loro incassano più pubblicità.
Bene, allora, eravamo all'800240024 con Francesco da Milano, secondo il quale, se non ho capito male, non bisogna prendere le parole di Di Pietro troppo alla lettera, e però quando si fa il paragone con il nazismo, certi provvedimenti del governo possono portare a una deriva autoritaria. Questo dice lei, Francesco, no?
Fino a un certo punto, nel senso che il nazismo è proprio quello che non va preso alla lettera, è proprio la parola, è lo slogan, mettiamola così. Quello
che però non è uno slogan così, diciamo, leggero, non è uno slogan...
Sì, vabbè, ma stiamo appunto, appena messo giù il telefono con uno che diceva che i rumeni sono geneticamente stupratori, per cui capisce che, insomma...
Sì, ma sa, la differenza fondamentale è questa, che l'onorevole Stiffoni, il senatore Stiffoni, è un esponente della Lega, diciamo, di medio... Di livello medio, diciamo, no? Adesso non, senza fare distinzioni, diciamo un peone della Lega. L'onorevole Di Pietro è il capo di un partito che sembra abbia anche forse il 10%, l'8%, è un po' diverso, oggettivamente è un po' diverso. No, per carità, io poi, secondo me, le cose che ha detto Stiffoni sono delle cose indecenti, l'ho detto, l'ho ripetuto più volte, per cui non è questo il punto, non è questo
il problema. Ma vabbè, il termine sinceramente interessa poco, quello che mi interessava
era
mettere dentro due cose, proprio due cose vere, due fatti, giusto per ragionare un attimo. Sì. Ad esempio, adesso abbiamo avuto la manifestazione di Piazza Farnese con Sonia Alfano, con Salvatore Borsellino, che hanno detto cose pesanti, eccetera, e si è venuti a parlare del vilipendio di Di Pietro, fatto con un taglio ai cuci. L'altra sera sentivo che parlava con Dominioni e gli diceva: dico quello che è stato riportato sui giornali, per cui sa benissimo che la notizia non esiste. Però abbiamo una camera di
Francesco, la notizia esiste, che
non esiste perché c'è un copia e incolla, nel senso c'è
Francesco,
un montaggio, c'è un pezzo
Francesco, queste qua sono le cose che diffondono i fan di Di Pietro in giro.
No, no, no,
in giro per il coso. Allora, ma Dominioni lascia perdere, ma lasci perdere Dominioni.
Detto dei giornali.
Ma lasci
per... ha un computer, sì, se d'accordo. Va a vedersi l'intervento di Di Pietro, sì. Può dire secondo me lui ha fatto vilipendio, no, lui l'ha ripetuto tre volte.
Sono d'accordo con lei. Francesco, mi lascia parlare. Sono d'accordo con lei. Dominioni ha detto i giornali hanno ricostruito in questo modo, infatti commette un errore, secondo me, perché deve andarsi a vedere l'integrale di Di Pietro. Anche noi la prima sera abbiamo mandato uno stralcio che era un estratto da un TG, il giorno dopo abbiamo mandato l'integrale. Sa qual è la mia convinzione? Che tra l'originale e lo stralcio dei telegiornali il significato è esattamente lo stesso, cioè nella parte che riguarda, lo ripeto per la centesima volta, nella parte che riguarda il silenzio mafioso, incomprensibile, non si capisce se lo riferisce a Napolitano, se lo riferisce a noi, non si capisce, non è facile fare l'esegesi di Pietro, l'abbiamo detto più volte. Dopodiché, siccome tutti i giornali, dal Corriere della Sera fino a Liberazione, hanno interpretato, hanno attribuito il silenzio mafioso a Napolitano, mi perdoni, ma io credo che ci sia stata unanimità, non è che c'è una congiura dell'informazione contro Di Pietro, perché Di Pietro è il primo a essere presente ovunque, su qualsiasi media italiano. Dunque non c'è una congiura dell'informazione contro Di Pietro, o sbaglio, Francesco?
Pensate, ripresola tutti prima che si andassero a guardare le cose.
No, mi scusi, c'è una congiura dell'informazione contro Di Pietro, secondo lei?
Assolutamente no, dico solo che qualcuno molto furbo, e io l'altra sera le mandai un messaggio, non faccio il nome in diretta, ma gliel'ho già fatto,
che
ha preso quel pezzo di coso, ha fatto lui un'agenzia mettendo assieme le cose e tutti hanno ripreso.
Ma non è così, non è così.
Allora, mi dica un'altra cosa, faccio un'altra domanda molto semplice. Adesso si parla delle scarcerazioni facili, cioè stoppa le scarcerazioni facili degli stupratori. Allora, prima mi devi dire dove li mette Alfano, perché un mese fa diceva in conferenza stampa che non ci sono più, che le carceri stanno scoppiando.
Questo qua è un argomento molto serio, secondo me, Francesco. Certamente.
Loro, poi ci mettiamo i clandestini che non sono.
Questo è un argomento serio, questo qua che lei ci vuole proporre, ed è, diciamo, le carceri sovraffollate, perché poi si invoca maggiore sicurezza, più carcere, eccetera. Però i posti in carcere bisogna trovarli. Insomma, su questo non c'è dubbio. La ringrazio molto, Francesco, di questa telefonata. Continua a seguirci, a chiamarci quando vuole. Poi naturalmente, come lei sa, c'è sempre il solito mese di filtro, non si può chiamare il mese successivo quando si chiama. Abbiamo dei filtri, ce li hanno tutti i filtri, altrimenti diventiamo matti. Carlo sempre da Milano, poi Alessandro da Bologna, Pietro da Milano, Francesco da Roma, Marco sempre da Roma. Allora Carlo, brevissimamente, siamo quasi
buonasera,
in conclusione, dica.
Buonasera, pronto, buonasera Cruciani. No, io dissento un po' col suo modo di fare radio, nel senso che la stessa veemenza con cui parlava col radioascoltatore precedente sulla questione del paragone di Pietro, che ha fatto Di Pietro il nazismo e la situazione attuale, non c'è il nazismo, c'è il leghismo. L'esponente della Lega che ha parlato prima ha detto chiaramente il suo pensiero, insomma.
Sì, ma guardi che il silenzio che io ho utilizzato nei confronti dell'esponente della Lega
cosa vuole rispondere
quando uno dice che c'è
lì? Non so, che non ci sono commenti, però
e
io
allora?
Che ascoltavo la radio, l'ho accesa in quel momento, mi è venuto un moto di rabbia, perché viviamo in una situazione e ci sono fatti quotidiani, cioè gli stupri, l'indiano bruciato.
Ma queste sono due cose completamente diverse, gli stupri
e
l'indiano bruciato. Non sono cose diverse, vabbè.
No, io credo invece che siano il frutto di una situazione che non è nazismo, è il leghismo, forse ancora peggio.
Ma scusi, ma lei sa chi sono? Lei pensa che i ragazzi di dov'era? Nettuno siano ispirati da deliri leghisti? Guardi.
Sono ispirati da
che cosa?
Dal fatto che la radio, la televisione parla di quest'odio.
Guardi, ha sentito le testimonianze di queste persone e per i motivi per i quali hanno deciso di dar fuoco a quel povero indiano, oppure no? Li ha sentiti, oppure non c'è una sola parola che possa riportare a un concetto diverso se non dall'essere cretini, diciamo, dal persone che non
ha indubbiamente
alla noia, alla vita che si fa in un paese, eccetera, eccetera.
Ho capito. Io ho la sensazione che lei tenda un po' a sottovalutare queste
può darsi, può darsi che sottovaluto, può darsi.
Invece in Italia c'è un problema di questo tipo, io l'ho sentita più volte in trasmissione, sottovalutare il razzismo strisciante che c'è oggi. C'è razzismo in Italia, bisogna ammetterlo.
Ma io non dico che non ci siano razzisti, Carlo.
È quella di
smorzare i toni, bisogna smorzare i toni, cioè non bisogna far parlare, noi, questo è un senatore che dice che geneticamente i rumeni sono portati allo stupro, questo è un senatore, e lei forse lo tratta con minor veemenza perché è un senatore.
Ma quale minor veemenza, Carlo? Ma lei giudica la veemenza da che cosa? Dal tono della voce? E lei sbaglia, si può giudicare la...
Il nazismo e la situazione attuale è una
ma
stupidata.
Ma sono due cose.
Una stupidata.
Guardi che ho detto centinaia di volte che le parole dette da Stiffoni sono delle cretinerie. Le ho dette ieri e le ridico oggi. Non ci sono problemi da questo punto di vista. Carlo, siamo in conclusione, purtroppo già siamo in ritardo di un minuto. Allora, Alessandro da Bologna, Pietro da Milano, Francesco da Roma, Marco da Roma. Li invitiamo domani sera 18:30. Ciao.